Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta.
Buonasera da Maurizio Melis. Lo scorso 18 aprile si è svolto qui al Sole 24 Ore il Mobility Summit, durante il quale i convenuti si sono confrontati su tecnologie, su infrastrutture e aspetti di tipo urbanistico e logistico per quanto concerne la mobilità elettrica. Attualmente non c'è dubbio, siamo in una fase embrionale e non è detto che le soluzioni che si cominciano a delineare oggi saranno poi quelle vincenti sul lungo periodo. Tuttavia è anche innegabile che dalla fase teorica stiamo passando finalmente a quella sperimentale, in cui comincia a vedere i mezzi elettrici anche privati in giro per le strade e vedremo apparire le prime infrastrutture per la ricarica dei veicoli. I segnali, insomma, non mancano. Poche settimane fa Mercedes ha lanciato, tanto per fare un esempio, la Smart Electric Drive. Ancora più attrezzata appare Renault, con vari modelli elettrici in fase di lancio, addirittura 4. Un dubbio però resta. Infatti molti di questi veicoli elettrici in arrivo appaiono più che altro delle versioni elettrificate di veicoli tradizionali, mentre sono in molti a sostenere che l'auto elettrica debba rappresentare un momento di ripensamento dell'architettura dell'auto dopo circa un secolo di sostanziale immobilità da questo punto di vista. Ci chiediamo, insomma, se siamo arrivati al punto in cui si vedrà avvenire concretamente questo passaggio. Allora sentiamo che cosa ci dice in proposito Andrea Baracco, che è direttore comunicazione Public Affairs di Renault Italia, che ho incontrato appunto al Mobility Summit settimana scorsa.
Direi che siamo già a questo punto, in quanto dei quattro nostri modelli ben due sono stati pensati solo ed esclusivamente per l'elettrico, quindi non si tratta di veicoli che sono stati elettrificati ma che partono da un concetto del motore termico, ma due dei nostri veicoli, la Zoe e la Twizy, sono veicoli che sono stati pensati assolutamente per avere solo un tipo di trazione, che è quella elettrica.
Ecco, ci può dire qualche dettaglio di che cosa sono gli aspetti più innovativi rispetto appunto all'architettura classica di questi veicoli invece nati elettrici?
Beh, direi il primo elemento importante nella fase di progettazione è il fatto che abbiamo una disposizione delle batterie che chiaramente comporta un certo peso. Oggi un pacco di batterie per un'automobile pesa circa 250 kg e quindi è chiaramente importante che questo peso sia ben posizionato per poter avere una dinamica poi del veicolo in marcia che sia molto soddisfacente. L'altro aspetto è che chiaramente l'ingombro del motore è totalmente diverso, è un motore molto più compatto rispetto a quello che può essere un motore termico e quindi che comporta anche delle modalità, diciamo, di messa all'interno del cofano che sono chiaramente differenti rispetto alle altre. Quindi queste direi che sono le principali operazioni che chiaramente fanno differire un veicolo elettrico rispetto a un veicolo termico. Poi c'è anche tutto un altro discorso che può riguardare anche un discorso di materiali con cui viene fatto il veicolo, per cui ad esempio c'è una maggiore attenzione a quella che è la coibenza termica rispetto ad un veicolo col motore termico normale.
Beh, insomma, resta la sensazione che ci sarà bisogno di qualche altro step prima di approdare a qualcosa di abbastanza definitivo. Per esempio, in molti sostengono che sia necessario sostituire il motore nel cofano con quattro motori più piccoli nelle ruote. Questo per far sì che siano il meno possibile le parti che devono girare, non c'è più bisogno di trasmissione, insomma, girano solo le ruote. Un altro aspetto che sembra fondamentale per il successo della mobilità elettrica è l'alleggerimento del veicolo con l'utilizzo di materiali compositi. Questa, insomma, pare proprio essere la direzione. L'altra faccia della mobilità elettrica è invece l'infrastruttura di ricarica, la cui assenza rischia di rappresentare un elemento di blocco dello sviluppo, forse anche più dei costi, che sono ancora elevati, va detto, dei veicoli. Sono però in corso diversi progetti, per esempio a Milano e a Brescia, dove Renault è impegnata a fianco di A2A a costruire un'infrastruttura di questo genere, mentre molto significativo, credo, è il fatto che anche la Cina si stia muovendo con una certa energia su questo fronte. E beh, Shanghai, che è la capitale economica del continente cinese, come al solito è in prima linea quando si tratta di innovazione, come ci spiega Romolo Biondi, direttore vendite cross-selling coordinator di Bosch Italia. Sentiamo.
Bosch ha sviluppato questo progetto che andrà di fatto in serie nella prima metà di quest'anno. Ci siamo occupati dell'infrastruttura, quindi ci siamo occupati dell'installazione delle colonne di ricarica, dello sviluppo del software che gestisce il sistema. Un progetto prevede l'installazione iniziale di 60 colonne di ricarica, sia di tipologia Bosch, cioè colonne di ricarica prodotte da Bosch, sia da un fornitore locale, più tre colonnine di ricarica veloce, un DC charger. Il sistema è particolare nel senso che è aperto ed è proprio la caratteristica che noi crediamo sia vincente, ma soprattutto sia importante per i sistemi di mobilità elettrica. Un sistema aperto vuol dire che permette di lavorare con colonne di tipologia diversa. Questo favorisce una concorrenza e in futuro anche uno sviluppo delle colonne dal livello di hardware, e sia in termini di software, perché quello che io oggi ho come esigenze e come funzionalità di un sistema di mobilità elettrica, tra 3-4 anni probabilmente le esigenze saranno diverse.
Ecco, spieghiamo questo aspetto, perché la difficoltà evidentemente non consiste nel metterli una presa di corrente elettrica, non è lì. Il problema è la gestione del sistema, per esempio la fatturazione, no? Tanto per dire.
Esattamente. Allora, il sistema, noi lo chiamiamo i Mobility Core, gestisce due portali, quello del service provider, quello che gestisce il sistema, che ha un'informazione puntuale sullo stato delle colonne di ricarica, su quando sono libere o sono occupate o non funzionanti, è lo storico dei processi di ricarica. A questo punto riesco a generare i dati per una fatturazione, legato ovviamente al profilo di fatturazione che il cliente ha scelto, e riesco anche per la comunità a definire i flussi di traffico e definire anche come il progetto possa evolversi, perché diciamo delle 60 colonne alcune saranno più in accesso, più frequentate di altre, per cui alla fine se deciderò di sviluppare andrò a decidere di sviluppare in certe aree piuttosto che altre. Dall'altro punto di vista, sul portale dell'e-driver, quindi la persona che partecipa al progetto con Google Maps, riesco ad avere esattamente l'informazione di quali sono le colonne libere, le posso prenotare.
Bene, torniamo in studio, giusto il tempo di salutarci. Appuntamento a domani. Buona serata.